Allora, buonasera a tutti, Fulvio, ben trovato occupato e provo a inserirmi nel dibattito di questi giorni e provo anche a portare quello che è l'esperienza del Teatro Valle. Ho sentito molto parlare in tutti questi giorni di momento di rottura, di cercare il momento di rottura anche in maniera un po' ossessiva, no? Come se l'essenza fosse cercare il momento di rottura, ed è vero, è quello che stiamo cercando, però noi pensiamo che il momento di rottura va da una parte cercato, però non va solo aspettato, va anche costruito il momento di rottura, cioè va quindi insieme a propositività di cambiamento radicale, forse si può cominciare anche ad essere propositivi, a costruire i momenti di rottura. Insomma, questo comune, secondo me bisogna cominciare a costruirlo, non solo scriverlo, non solo parlarlo, non solo teorizzarlo, ma va costruito. Cosa vuol dire costruire comune? Noi ci stiamo provando al Valle, nel senso che stiamo provando ad avere una pensione costituente. Non abbiamo paura, questo è l'invito che facciamo, a parlare di istituzione del comune, di nuove istituzioni, cioè che si può insomma forse cominciare a pensare di creare contropotere o anche creare potere, cioè per noi creare il Teatro Valle bene comune non so se è costruire potere, però di sicuro è sottrarre un pezzo di potere alla sovranità pubblica e privata, cioè è sottrarre una cosa che negli anni è stata gestita male dal pubblico e dal privato, e cominciare un percorso nuovo, e cominciare un percorso sperimentale. Se, occupare Torre Galfa a Milano con Macao e con tutti i cittadini che hanno fatto è sottrarre proprietà privata, è un attacco diretto alla proprietà privata di Ligresti, ma è soprattutto un attacco al potere finanziario, perché Ligresti ormai non è morto che cammina, Torre Galfa, tutti i suoi palazzi, tutte le sue azioni sono in mano alla finanza, si gestiscono le loro azioni con il pubblico, cioè con il comune partecipe di questa cosa. E allora lo sgombero di Torre Galfa è lo sgombero del figlio della cancellieri, è lo sgombero di Pisapia, è lo sgombero di Boeri, che fa l'assessore alla cultura, ma nel frattempo costruisce altri palazzi, cioè sono modelli culturali diversi. Allora su queste cose bisogna cominciare a mettersi d'accordo, a denunciarle, a nominarle e a dirle. Occupare il teatro Garibaldi a Palermo è occupare un teatro che è stato rivalutato negli anni 90, poi siccome Cecchi e altri artisti l'hanno rivalutato, hanno speso un sacco di soldi e il sindaco non trovava neanche a chi darlo, allora occuparlo è riappropriarsi e sottrarre questi spazi alla sovranità pubblico e privato, primo punto. Arrivo al secondo, quello che noi crediamo che la rottura, i cambiamenti radicali vanno fatti su tutti i campi, bisogna avere il coraggio in questo momento, in questi anni, di affrontare tutti i campi. Allora, in questi giorni non ho mai sentito parlare di diritto privato, non ho mai sentito parlare di diritto pubblico, non ho mai sentito parlare di diritto. Ecco, secondo noi va affrontata anche questa questione, e colgo l'occasione per invitarvi al prossimo appuntamento, parlato di un nomade al Valle che si terrà 27-28 ottobre, che parlerà proprio di questo, cioè parlerà di Costituzione e parlerà, affronterà questo argomento del diritto, perché per noi il diritto è materia molto scivolosa, però forse se non lo viviamo come una cosa morta, se non lo viviamo solo come una cosa da subire, può essere modificato, può essere strozzato, può essere cambiato, può diventare rivoluzionario. La sentenza del GIP Cordova di destra sul Cinema Palazzo di Roma, che dice che una moltitudine, usa proprio questa parola, un GIP, se insomma andate a vedere, usa proprio questa parola, moltitudine, riferendosi alla coalizione sociale che ha occupato il Cinema Palazzo di Roma, è quella di, è la legittima, diventa una conquista. Conquistare il Teatro Valle, appunto come Teatro Valle Bene Comune, diventa una conquista. Napoli, l'asilo, possono diventare da illegale a legittimo, diventa una conquista. Allora per noi il diritto è una materia da affrontare, una materia forse anche questa rivoluzionaria. Terzo punto, sottrazione al capitale, che in questi giorni se ne è parlato tanto di come si fa, capitale fisso eccetera, per noi forse in questo momento, siccome non ci sono ricette, perché bisogna anche essere così molto molto umani, no? E dirsi che in questi giorni poi ci sono state tante analisi, tante teorie, però soluzioni e ricette non si sono sentite. Ecco, allora forse questo è il nuovo contributo che dà il Valle, forse sperimentare, provare, mettere in atto delle cose è il momento di farlo, quindi provare nei nostri territori, nei nostri spazi, cominciare a costruire comune sperimentando forme di reddito nuovo, forme di lavoro nuovo, forme economiche nuove, e forse è arrivato il momento di farlo. Vado perché mi dicono che è un minuto, c'è altri due punti. Quarto punto, ci servono anche delle parole d'ordine nuove, magari un po' antipatiche, tipo essere inclusivi. È una parola che si usa molto ultimamente, però bisogna capirsi su questo essere inclusivi. Essere inclusivi bisogna costruirla, bisogna volerla, bisogna che cambiamo noi stessi, cioè per essere inclusivi dobbiamo prima di tutto noi essere inclusivi, personalmente, umanamente, con la nostra vita. E questo è un cambiamento radicale, non serve solo la parola essere inclusivi, come la parola partecipazione, bisogna costruirla con la partecipazione. Stamattina Cristia ha detto che siamo minoritari, e c'ha ragione, siamo minoritari, allora o usciamo da questa idea di essere minoritari e pensiamo veramente, abbiamo il coraggio di avere almeno l'attenzione di diventare maggioritari, cioè che quello che vogliamo noi è veramente meglio. Allora anche la parola partecipazione, e noi lo stiamo provando al Valle, però è anche una rottura di coglioni dover riempire il teatro tutte le sere, però per esempio a Macao nell'assemblea di 700-800 persone, cioè quella partecipazione veramente senza senso che c'è stata, cioè che ancora non capisco, cioè però la partecipazione vera di appunto la moltitudine che è arrivata, cioè quella è la roba da costruire. Cioè Torre Galfa in due settimane non so chi, ma quella gente aveva rimesso a posto quattro piani di Torre Galfa, li aveva ricostruiti, ristrutturati, senza soldi pubblici e senza soldi privati. Ultimo punto, perché mi tagliano, però Torre Galfa è stato veramente un momento emozionante, come il Valle è un momento emozionante, come Palermo è un momento emozionante, perché secondo me abbiamo bisogno di emozionarsi quando facciamo politica, anche quando torniamo in piazza, quando rompiamo, bisogna tornare ad emozionarsi. Ultimo punto, che era una questione di oggi, sui mezzi di produzione, riappropriarsi di mezzi di produzione, qua si entra nel campo delle pratiche. Non lo so, credo che a un certo punto bisogna ricominciare anche a avere coraggio, quindi riprendersi i mezzi di produzione vuol dire quello che una volta si chiamava espropriare, vuol dire quello, insomma, dove c'è la richiesta bisogna andarsela a prendere. Grazie.
Perché il tempo è poco, procedo in modo tematico e continuo più che altro sulla strada che abbiamo intrapreso ieri, perché poi credo che quella sia quella corretta, cioè di costruire una griglia di domande e di questioni. Quindi provo a non fare nessun tipo di sintesi, ma ad aggiungere a quella griglia alcune questioni che mi pare che emergano da oggi e dalla discussione di ieri. Primo punto, e quando si è posto, e Cristian l'ha fatto in modo eccellente, il tema della moneta del comune, lo si fa dentro le lotte, dentro lo sviluppo delle lotte, dentro le sue forme di organizzazione, dentro il conflitto, nella produzione di soggettività. La questione, la questione della moneta del comune non riguarda una proposta. Non si può elaborare la moneta del comune in un laboratorio freddo. Non è una questione di proposte individuale. Non si può pensare che la politica sia basata sulla razionalità. La politica è basata sui rapporti di forza. Questo è il primo punto che secondo me va sottolineato. La seconda questione emersa continuamente, no? I luoghi dell'inchiesta sono poi i luoghi dove far male al padrone, no? No, qualche volta secondo me noi dobbiamo evitare il rischio, un doppio rischio. Da una parte pensare che non sia cambiato nulla, cioè che poi possiamo riproporre gli schemi dell'inchiesta e della corricerca per come erano stati fatti negli anni 50 e 60, e dall'altra parte quando parliamo del divenire produttivo della metropoli, cadere nel pensiero dell'indistinzione, cioè pensare che tutti i luoghi, i flussi e i tempi siano uguali. La finanziarizzazione, abbiamo detto in altri luoghi, è tutto sommato un flusso come l'acqua, ma poi esistono dei rubinetti in cui il valore si condensa. Il problema dell'inchiesta è individuare questi rubinetti, è lì che si può praticare il conflitto, è lì che si può far male al padrone. E questo credo che abbia molto a che fare con la questione del reddito. Noi dobbiamo, e ce lo diciamo da più tempo, incarnare il discorso del reddito. Penso che ad esempio durante l'onda una delle cose importanti, poi ci sono stati tanti limiti, che in qualche modo quel discorso è iniziato a incarnarsi. C'è come il reddito cessa di essere semplicemente una proposta e diventa dispositivo di lotta e di soggettivazione. Lo stesso discorso sull'insolvenza, una volta lo diceva Christian, bisogna soggettivare il discorso dell'insolvenza, bisogna individuare quello che Alquapi chiamava il medio raggio, perché in quella traduzione sul medio raggio che si può, no, tradurre l'elaborazione politica in pratica di lotta e di conflitto. Terzo punto, concludo e poi vengo alla risposta, a proseguire quanto chiedevano i compagni e le compagne di Milano. Io credo che noi dobbiamo assumere in qualche modo, lo dicevamo già ieri, il discorso sulla precarietà e sul precariato, per come ce lo siamo fatti negli ultimi 10-15 anni, oggi tende a girare a vuoto, non perché fosse sbagliato allora, penso che fosse assolutamente corretto allora, ma proprio perché allora era corretto, proprio perché in qualche modo ha vinto quel tipo di discorso, oggi da qualche anno inizia a girare a vuoto dal punto di vista della produzione del conflitto. Cosa significa assumere questo? Io penso ad esempio che nel prossimo autunno nell'università noi possiamo giocarci delle carte importanti dal punto di vista dell'organizzazione delle lotte. Siamo in grado, ma come noi riusciamo a stare dentro ai processi di mobilitazione che si possono costruire? Come riusciamo ad organizzarci dentro questi processi di mobilitazione? Siamo in grado di individuare quelle che ieri chiamavamo le stratificazioni dentro il precariato? È evidente che dentro l'università è cambiata la soggettività. La soggettività dei ricercatori precari, cioè di quei precari di prima generazione, in qualche modo oggi non produce conflitto. Questo ce lo dobbiamo dire. Non possiamo girarci attorno, non è un problema di coscienza individuale. Non produce conflitto. Un altro tipo di soggettività, che è quella che abbiamo visto dentro l'onda, di cui abbiamo visto dentro l'onda le ambivalenze, è una soggettività che in buona parte sta dentro, è catturata dentro i meccanismi della meritocrazia. Quindi dobbiamo forse il problema di rovesciare, rompere quei dispositivi e rovesciare quel tipo di soggettività. Sta emergendo quella soggettività che abbiamo chiamato i precari di seconda generazione, ma senza nessun determinismo, perché noi dobbiamo porci il problema di un terreno di inchiesta con i precari di seconda generazione e capire se i precari di seconda generazione a partire dall'autunno possono essere un elemento propulsivo di lotta e di conflitto e tendenzialmente di generalizzazione, di ricomposizione. Forse questo problema, secondo me, vuol dire fare inchiesta. E quando prima dicevo l'onda, non la dicevo a caso. non possiamo dire una volta per tutte che la crescita del populismo e del grillismo nasce dai fallimenti dell'onda, non perché chi oggi è nel Movimento 5 Stelle siano stupidi, possono esserlo, ma non è quello il nostro problema, non perché, perché in qualche modo l'onda ha fallito nel rovesciare quella dimensione lì, ha fallito nel stare dentro quella dimensione di ambivalenza. E ce lo vogliamo anche dire che quando parlavamo di pubblico e di comune sembravano questioni astratte, quando dicevamo non si può difendere l'università pubblica sembrava, no, di fare delle sottigliezze, ma per tutta questa composizione qua di precari di 25-30 anni che non vedono nessun tipo di corrispondenza tra titolo di studio e occupazione sul mercato del lavoro, che vivono i processi di declassamento, la difesa dell'università pubblica significa la difesa dei baroni, e non capire questo significato consegnare questa composizione nelle mani del giustizialismo. E allora credo che quando noi diciamo discorso politico stiamo parlando di questa cosa qua, è vero, un nomade non deve, non vuole fare da supplenza alle reti esistenti e inesistenti, semmai vive in una tensione comune per far saltare i tappi dentro le dinamiche di movimento. Un nomade deve, vuole essere uno spazio di concerti in questi termini immediatamente politici, di discorso politico in termini di elaborazione di programma, ma non programma che qualcuno fa e lo dà agli altri, di linea politica che qualcuno la fa e poi la consegna ai movimenti che la devono mettere in pratica. Assolutamente no, non c'è nessuna separatezza possibile da questo punto di vista, ma io credo che non può esistere discorso politico se non si pone immediatamente il problema della rottura e della sovversione. Però di che cosa stiamo parlando? E allora vengo proprio in breve alla proposta che va nella direzione di quanti compagni di Milano si chiedevano, ma discutiamone collettivamente. Lo dicevamo già un po' ieri, ma sarò più specifico. Primo, costruiamo immediatamente una lista con ricerca in cui la ricchezza del dibattito di ieri e di oggi, una lista di inchiesta, di corricerca, eccetera, possa trovare uno sviluppo, che non ci lasciamo qua e poi ci rivedremo al prossimo evento. No, diamo vita da qui ad un percorso. Secondo, dentro questa lista discutiamo ed elaboriamo collettivamente un documento che costituisca una griglia di questi problemi, perché poi quella griglia deve essere strumento di elaborazione di discussione politica e strumento di inchiesta. Terzo, diamoci un appuntamento, può essere a novembre, in cui continuiamo tra i diversi percorsi di consenso sull'università, su altre dimensioni della precarietà, sui lavoratori dello spettacolo, a mettere in comune questa nostra esperienza, a metterla a verifica e a continuare in questo percorso, ma direi prima, perché qua c'è un'urgenza, se è vero quello che dicevo prima, che nel prossimo autunno ci giochiamo delle carte, e attenzione, se nel prossimo autunno non ci sono conflitti, siamo messi davvero male, per cui le carte che ci giochiamo sono davvero importanti. Da qui a fine settembre perché non ci vediamo, ad esempio, a Milano e cerchiamo di immaginarci dei percorsi di inchiesta sull'università, degli strumenti anche comuni di agitazione, di costruzione di elementi di corricerca, di elaborazione comune, ma anche di pratiche comune. Perché insomma, tutto sommato, qua qualcuno lo citava ieri, no? Quando l'abbiamo già detto in altre occasioni, una decina d'anni fa, chiese in un'intervista a Chiesa Romano ai Quati, no? Associata al nome della tua ricerca, eccetera, se loro, cioè gli operaisti, la rivolta di Piazza Statuto se l'aspettassero. E lui disse, non ce l'aspettavamo, ma l'abbiamo organizzata. Io credo che il problema della tua ricerca non sia metodi, sociologie, proposte intelligenti o razionalità, ma sia quella dell'organizzazione, del conflitto, della lotta, della pratica e della rottura. Qua dentro noi dobbiamo riuscire a tradurre tutto ciò di cui abbiamo parlato in questi giorni. Grazie.
Fabrizio.
Mi è cambiato di nome. No, Sarò molto breve. Volevo fare una considerazione all'intervento, al contributo di Rafael, sperando di averlo ben inteso, insomma, e soprattutto per problematizzare la questione sul reddito di base. Dice il reddito di base è riformista. Sicuramente sono d'accordo anch'io, il reddito di base è un fatto del capitalismo avanzato, insomma, del nord Europa, c'è da una vita, eccetera. Il reddito di base è una miseria e sono d'accordo anch'io che 600 euro sono sicuramente una miseria, però mi domando se non è il caso, se non conviene, ecco, tatticamente attraversare questa miseria. Spiego perché, ad esempio, perché dico questo, partendo dal caso specifico dell'inchiesta politica che abbiamo fatto in Calabria, i 600 euro ad un operatore di call center outbound farebbe saltare in aria circa il 70% dei call center calabresi. Li farebbe saltare in aria perché il salario medio di un collaboratore è 400, quindi metterebbe in atto una serie di cose per cui, se mi vuoi sfruttare, devi chiaramente alzare. E allora questa è una domanda. Se poi lo tolgo fuori dal call center, magari lo cerco di dover il raffronto ai territori meridionali, nei quali non ho vere e proprie con ricerche come col call center, però vari studi e analisi, ebbene 600 euro lo verrebbero dal ricatto anche lì, cioè favorirebbero quel processo di sottrazione alle reti locali di potere, che in quel caso scardinerebbero gli assetti stessi di tali reti. E allora mi è sempre interessato vederlo come riformista, sì, da un lato, ma anche rivoluzionario. Io penso che nel call center, come nel mezzogiorno, il reddito di base sia una rivoluzione, ecco. E allora domando, per l'appunto, se non è il caso di attraversare questa miseria proprio come tattica per rifarci alla discussione di prima. Grazie.
Mattia, e poi c'è Girolamo, e non ci sono altri interventi, perché credo che possiamo chiudere adesso.
Allora, ti pare facile? No, a chi ne... No, in realtà un po' di cose sparse, gli interventi sono anche girati su più linee di discorso, quindi io cerco di rendere alcuni, credo siano sulla quale, nel senso, posso dare un minimo contributo, anche perché su altri c'è proprio zero, per quanto riguarda la parte economica, tecnica, eccetera. Per quanto riguarda, intanto, io credo il senso delle diverse giornate della scuola di nomadi, quindi quello che anche come collettivo ci interessa, ma anche come singolo, appunto, la creazione di luoghi che possa attaccarsi anche temporaneamente o comunque sia in maniera anche adattiva, no? Da quelli che sono i politicismi che comunque sia stanno a vedere tutti i militanti, tutte le situazioni di dentro, per poter essere appunto un luogo che possa essere di dibattito vero, che produca un discorso che sia anche aperto. Io su questo appunto credo che sia essenziale che anche le mie proposte che faceva Gigi anche nell'ambito universitario, e quindi su ciò che nella maniera in cui si può prospettare l'anno, quindi, cioè, personalmente ma credo sia estremamente in tema accogliere la proposta appunto di tutti i contesti e far sì che non ci sia uno stacco, che per questo spesso viene confuso. Sembra quasi che ci debba essere l'ambito direttamente intellettuale, l'ambito direttamente delle lotte, della strada, e spesso queste due cose non riescono ad andare nello stesso verso, cioè da una parte un'altra analisi, dall'altra delle lotte che a volte vanno anche in direzioni che non sono appunto contingenti o comunque sono, non sanno proprio il tipo di lavoro reale su quelli che sono appunto poi i flussi e le, diciamo anche gli attacchi reali, no? Spesso si scende in piazza anche per cose che ormai appunto sono già avvallate in qualche modo. Io penso che su questo anche prima Tony parlava di quest'anno, come ci si può immaginare quest'anno e il fatto che c'è bisogno che ripartano le lotte. Su questa roba qua, secondo me sì, è centrale il tema dell'inchiesta, inchieste nei luoghi che possono essere luoghi di attacco al potere, ma io penso anche che l'inchiesta verrà fatta anche all'interno delle situazioni, prettamente anche dei compagni, che spesso cioè, fanno parte di quello che è il problema della situazione del movimento in Italia, ma comunque sia del non movimento in Italia. Quindi il fatto che sicuramente sì, ci sarà, potrebbe ripartire una lotta forte all'università così come gli altri luoghi, però perché questo avvenga non solo c'è bisogno di un discorso forte che si può portare in quegli ambiti, ma anche cioè, capire in che maniera organizzare questa roba qua. Perché sì, è vero che il soggetto studente non è più, cioè nel senso non esiste il soggetto studente preso così, è un soggetto che attraversa la metropoli, che ha tutti gli aspetti della precarietà di vivere o comunque sia dall'affitto alla mobilità e tutto il resto, tra le altre cose, magari lavora, tra le altre cose attraverso le facoltà, perciò non è facile pensare che andare in facoltà, portare una rivendicazione forte, faccia sì che poi ci sia un movimento che parte dalle facoltà. Non è il periodo dell'Onda, non è il periodo dei due Agenini, non è anche l'anno del 14 dicembre, cioè siamo in un altro momento dove secondo me appunto è centrale poi pensare momenti in quello che a Milano, perché poi appunto non è facile pensare come ripartire, anche stare nelle facoltà ti rendi conto che stai in un ambito in cui è veramente un terreno che non è affatto fertile per niente, anzi c'è una frustrazione diffusa, un senso di affermazione totale dove veramente c'è bisogno di un discorso forte per pensare di ripartire in qualche modo. E anche su, io penso sia centrale poi alcune cose stanno uscite, sono state prese, per esempio cioè gli esempi anche dell'anno e le cose sono avvenute, sono state prese Teatro Valle piuttosto che Magare, però mi sembra anche che ci si dimentichi in qualche modo di altre cose che si danno, cioè si sono date altre cose durante l'anno anche in maniera negativa, cioè si sono definito ancora di più delle distanze, ma allo stesso tempo sono delle cose positive, un'ultima c'è la questione del Dunga, secondo me solleva delle questioni che vanno prese e portate anche dentro le altre metropoli o comunque sia nelle altre rotte, cioè l'Ilva non soltanto crea la distinzione, cioè crea palesa la distinzione, il distacco che c'è tra capitale e vita, il fatto che appunto è vero che loro lì stanno dicendo, non è che stanno facendo la lotta contro il lavoro in generale, partono dalle loro condizioni e si percepiscono così ancora come classe operaia semplicemente perché sono 20.000 dentro le fabbriche. Dopodiché quello che stanno dicendo è molto forte, non soltanto hanno contestato i sindacati confederali, quindi hanno comunque sia segnato uno stacco politico forte, ma c'è stato anche appunto, secondo me, questa roba qua deve essere ripresa, comunque sia portata nelle metropoli, anche nelle facoltà, di sacco della carriera della vita. Gli studenti che stanno a lavori vogliono commentare il parco da casini, quelli sono vittime comunque sia di quella roba là, di quel tipo di politico e di quel tipo di immaginario. Dopodiché penso che allo stesso modo la questione del contropotere, del quindi cioè interrompere, capire quali sono i flussi produttivi, saperli influenzare, interrompere, questo diciamo è la cosa quando si parla contro il potere. Perché rimane un po' stressante pensare che appunto possa essere l'istituzione del comune qualcosa che appunto si crea in maniera distaccata dal resto. Mi immagino appunto che per me all'ordine del giorno c'è più la questione di qual è il fare contro il potere oltre o comunque il lavoro, nel senso questa è la questione. Cioè qual è la dinamica che riesce ad andare oltre a istituire quelli comune là, perché e questo è molto più difficile, nel senso che va bene crearsi la modalità diversa e staccata, ma molto spesso proprio rimane dentro quel circolo produttivo, comunque si affare all'interno di quelle dinamiche là, per quanto sia un'alternativa, non sia un'alternativa al capitalismo essenzialmente, cioè questo è uno dei rappresentanti, e questa roba qua viene così sentita e si dà, perché poi quando stai nelle lotte, chi non ci viene spesso pone questo qua come dubbio, cioè la mia vita in che maniera cambia facendo le lotte realmente, in che maniera mi sottraggio poi a quello che è appunto il sfruttamento e tutto il resto, se non per non lavorare sotto la rana, con così lavoro un'altra modalità, e come adesso si ha nel dato dell'alternativa, cioè assoluto, però nel senso dagli esempi delle lotte della scuola del Messico per la creazione delle nuove scuole popolari, piuttosto che l'occupazione delle fabbriche che sono cominciate dicendo no, non vogliamo più lavorare a queste condizioni, si va a dire non vogliamo più lavorare per voi, perché cioè, lavorate da soli, ma stai comunque lavorare per capitale, questa è la questione, manca il pezzo in cui la proposta diventa più forte del reale, insomma.
Vabbè, fammi sentire.
Una responsabilità non indifferente.
Enorme.
Va bene. Vabbè, di fatto mi ricollego al compagno che ha appena parlato, perché porto una testimonianza sulle lotte dell'Ilva di Taranto. Sono di Taranto, anche se non ci vivo, ma questo è stato. Ero lì. Ecco. Quello che è successo a Taranto è importante, è un piccolo 14 ottobre, perché il 2 agosto era in scena una rappresentazione in cui le soluzioni erano già date, e nel momento in cui il GIP ha imposto di fatto la chiusura della cocheria, ma senza le cocherie lì la fabbrica chiude. Beh, immediatamente c'è stata una manifestazione pseudo-operaia, in realtà organizzata dal padrone, con la distribuzione di bottigliette d'acqua agli operai, gestita dal sindacato giallo che è la FIM, che è il primo sindacato della Ilva. Il segretario della FIM di Taranto è diventato segretario nazionale grazie a questo, e agisce con un sindacato giallo, con l'annuncio di poliziotti in assetto antisommossa, averli avuti i poliziotti in assetto antisommossa, senza tolta, senza scudo, senza casco, con le mani in tasca in certi momenti. Bene? Ecco. Però la stampa diceva, ok, prefettura assediata, i ristoranti interni, i tavolini all'aperto, erano totalmente in funzione. Ed era già stato dato il frame. Ah, tutta colpa degli ecologisti. Perché gli ecologisti? Perché i Verdi sono diventati la terza forza politica e dal fastidio a Vendola. Da Taranto, sì. Dopodiché, appunto, il 2 agosto deve esserci la ricomposizione sotto l'egida della FIOM, della CGL nazionale, in un quadro gestito da Vendola come grande mediatore. Facciamo questa grande truffa, ok, dimostriamo, non è vero che chiude l'Ilva. Adesso ve lo dico in due parole, l'Ilva non è riformabile, perché buona parte degli impianti a partire dalle cocherie stanno per finire per usura, le cocherie non sono ferme, ecco perché Riva non ha mai fatto lavori, il problema dell'Ilva, perché tanto non ha buttato soldi in un impianto che è destinato a finire, bisognava comunque ricostruirlo. Perché tutti i pezzi dell'Ilva che in questi anni sono stati, virgolette, ristrutturati, sono stati portati fuori dall'Ilva, riverniciati e rimontati. E queste cose il sindacato lo sa bene. Il dirigente della FIOM che 5 anni fa ha smesso di dirigere la FIOM, dopo che a Taranto alle elezioni del sindaco passò la linea non si può morire di fabbrica, piuttosto che l'Ilva non si tocca, portata avanti dal sindaco Mastelliano, dal candidato Mastelliano nominato a Roma, e la FIOM lo appoggiava. Quel dirigente FIOM che ieri Landini ha detto, ma noi abbiamo cambiato il segretario, sì, l'hai cambiato per farlo diventare il segretario della CGL di Taranto, cioè l'hai promosso quello lì. Ecco, davanti a tutto questo, un comitato assolutamente spontaneo, animato anche da operai dell'Ilva che in questi anni hanno lottato e poi hanno strappato le teste sindacali, ma non solo, in cui c'erano dentro contadini, pastori, compagni del centro sociale, è entrato in piazza, era la coda del corteo, quando è entrato in piazza, la piazza di operai si è aperta per far arrivare questi compagni sotto il palco. Non hanno caricato, non hanno... sono arrivati al passo di uomo, gli operai li hanno fatti arrivare sotto il palco, chiedendo adesso parliamo noi. Questo è quello che è successo. Nel giro di 3 settimane si è arrivata a manifestazioni, chi dice 5.000, chi dice 10.000, la prima manifestazione è stata il 28 luglio, una decina di operai hanno interrotto una conferenza stampa del dirigente dell'ILVA dicendo le domande vorremmo farle noi, si è passati da 10 a 10.000, con gli abitanti del quartiere Tamburi che scendevano di casa con l'infradito ai piedi, eccetera, la casalinga di Tamburi, che non è la casalinga di Boghera, che andava al corteo. E questo dimostra alcune cose. Intanto dimostra che il comune esiste. C'era stamattina Cristian, cos'è il comune? Ciò che ci accomuna. Che cosa accomuna il tarantino che lavora all'Elba, che lavori, che sia il pastore a cui hanno abbattuto i capi perché ammalati di diossina e gli hanno dato 133 euro a capo? Con 133 euro a capo non so cosa fare, che sia il contadino che non può più coltivare, che sia il pescatore, che sia l'abitante del quartiere, beh, è questa dimensione comune, primo. Secondo, dimostra che ci sono movimenti in grado di autodirigersi, cioè dimostra anche la fallacia di questa idea triste che i movimenti devono essere eterodiretti o sovradiretti, in qualche modo per loro non sono capaci. No, non è vero, sono capaci. Ha spazzato via questa roba del lavoro bene comune, che vuol dire ancora il 27 luglio il segretario della CGL in un'intervista che si previa adesso, il fatto riaffermava. Poi, il 3 agosto qualcuno ha tolto l'amicizia a Landini, perché Landini ha detto, ma questo vuol dire di sussidi, adesso vedo che l'altro giorno gli hanno rimesso un mi piace, vabbè, facciamo loro, cioè evidentemente si può essere con Landini a Roma o a Padova, ma contro Landini a Taranto, però credo che nessuno possa seriamente riportare il seno del lavoro bene comune. Parlo di un documento del comitato di ieri che dice chiaramente, per noi il lavoro è sì un diritto, ma non può essere assolutamente sullo stesso piano del diritto alla vita, quindi poi il problema del BIOS, gli operai dentro questo comitato, perché non sono tutti gli operai, perché poi ci sono anche gli operai appunto, che stanno col padrone, e questo va detto, cioè il lavoro bene comune porta poi a produrre una soggettività triste e passiva che esiste per dire, vabbè, tanto si muore comunque e allora moriamo di cancro, che a Taranto, per capirci, i morti di tumore, leucemia, malattie polmonari, al di sopra della media che dovrebbe essere, ci sono 2200, cioè ogni giorno ci sono 4 tarantini che crepano, più di quanto dovrebbero morire. Fine agosto è stata sporata dalle centraline del quartiere dell'Ilva per il 36esimo giorno la quantità di PM10. Che non è neanche la più raffinata delle rilevazioni. Il limite stabilito dalla Comunità Europea è 35. Negli altri quartieri di Taranto gli sforamenti sono 7-8. Questo vi dà la misura della nocività di questo quartiere. Perché qualcuno adesso, ma Landini non vive a Tamburi e non lavora ai deputati, anche chi l'ha detto non vive, non fa questo, non vive a Tamburi, però vuol dire, sono gli stessi lavoratori che dicono no, è a partire dal diritto alla vita, ma non il diritto alla vita comunque. Poi il problema del reddito, perché il problema non è soltanto chiudere l'Ilva, è risanare un intero territorio, per risanare questo territorio forse non basteranno neanche i lavoratori dell'Ilva e delle ditte intorno, ma non è assistenzialismo quello che è diritto, è un'anticipazione sulla ricchezza sociale determinata da territorio, mare, turismo, eccetera, che sono state sottosviluppate in questi anni. Adesso a Taranto tutti quanti sembrano aver scoperto che nel 79 Tobagi viene a fare un'inchiesta con un termine di metal mezzagro per indicare l'operaio che si comprava la terra e che quindi il fine settimana, aggiungo io, a Tobagi non l'avevano detto i sindacalisti, mettendosi in malattia, ad esempio, nella stagione delle olive, continuava a coltivare la terra e quindi diventava un piccolo mezzadro. In tal fine, l'industria agricola tarantina è stata un'industria arretrata. Il settore caseario tarantino è arretrato rispetto a quello adriatico, che è stato infatti cooptato dalla Coop Adriatica. Il settore vinicolo tarentino ha arretrato rispetto ai vini del Salento, il settore turistico tarentino è inesistente, anche perché la classe operaia tarantina ha devastato l'ambiente, quelli che non avevano la terra si andavano a costruire la casa abusivamente e poi la sanavano, devastando il territorio. Quindi l'Ilva ha proseguito quella politica che altrove è stata di sottosviluppo, tenendo comunque in condizione di arretratezza e impedendo lo sviluppo della ricchezza sociale. Ecco, queste sono le questioni che pone quello che succede a Taranto, nelle forme assembleari che sono arrivate sino a livello nazionale. Poi, certo, ci sono giornalisti che il 14 ottobre sono stati i primi a dire fascisti e che il 2 agosto sono stati i primi a dire fascisti. Bene, lo stesso giornalista, ahimè, tarantino, chi l'ha votato come tarantino dell'anno avrebbe avuto modo di ricredersi. Però, voglio dire, questo ovviamente non significa, è una baggianata che qualcuno stia dicendo che noi dovremmo dire bisogna fare dunque come Taranto. No, questo significa che intanto che Taranto sta succedendo la stessa cosa che sta succedendo da anni in Valsusa. Anche perché se non ci sono sviluppo di Taranto, essendo il modo in sistema, pone in questione l'industria siderurgica nazionale. Quindi pone una questione. Non solo l'IVA in quanto tale, dice, ma noi possiamo spendere mezza finanziaria per tenere su una fabbrica che fondamentalmente lavora in perdita? Beh, perché il sistema industriale nazionale italiano non è arretrato, cioè non si tratta di ridiscutere le politiche di questo paese. Pone in questione il rapporto col territorio, pone in questione il rapporto con la vita. E come dicevano dei compagni con cui discutevo stamattina, di Taranto ce ne sono tantissime. Un compagno cosentino ieri citava Crotone, no? Si tratta di mettere in rete tutte le Taranto d'Italia, perché in tutte queste città si pongono queste questioni. Questo è quello che è importante fare, questo è quello che io credo dovremmo fare. Io non vi so dire come andrà a finire, che ad esempio una contro sentenza del Tribunale di Taranto ha rinominato Ferrante, cioè l'amministratore delegato dell'Ilva, come arbitro della situazione, e non vorrei offendere gli juventini presenti, ma Luciano Moggi si sarà sentito dirla, perché qui non si tratta del capo di una squadra che si scende l'arbitro, si tratta del capo di una squadra che entra in campo a fare l'arbitro. Bene? Per cui anche tutta questa fiducia nella magistratura, non si possono risolvere, questa è l'ultima cosa che ci insegna Taranto, anche quando sentenze giudiziarie vanno nella nostra direzione e noi sicuramente non ci puntiamo sopra, noi possiamo pensare che soltanto per via giudiziaria o referendaria si risolvano queste questioni. Si tratta di agire all'interno di queste questioni, di continuare ad agire, di produrre rotture o di registrare delle rotture che si producono, come nel caso di Taranto, spontaneamente.
Ho lasciato Girolamo sforare i 7 minuti perché mi sembrava corretto, mi sembrava anche che fosse un intervento conclusivo non soltanto nel merito ma anche nella forma da questo punto di vista. Questo mi esime da fare qualche ulteriore considerazione, però credo che tutto il lavoro, che tutte le cose che sono state dette qui stasera, no, debbano essere, diciamo, in un certo senso riprese, non ultima la questione del reddito e del riformismo intelligente e del riformismo stupido, che forse andrebbe più approfondita riguardo a quelle che sono le tematiche della lotta politica che ci apprestiamo a fare all'inizio di questo turno. Dopo però Francesco, se vuole chiudere, dire qualcosa.
No, nient'altro, più che altro sulla scorta di quanto diceva Gigi, mantenere alto quel livello di ricerca a partire dall'esperienza anche organizzativa, tenendo in rete, anche fissando gli appuntamenti, e soprattutto estenderla dal piano dell'università alla soggettività precaria, diciamo, come si estendono e si rimodulano sulla metropoli, intercettare quei rubinetti, farli esplodere attraverso processi con ricerca, soprattutto e invito sulle pratiche e sul discorso della riapplicazione, come parlava, lo declinava bene Girolamo, cioè in questo un'anticipazione proprio della redistribuzione della ricchezza sociale. E poi l'ultimo punto, quello che diceva Andrea, che è interessante, il legare la moneta, innestarla sul discorso che si sta facendo dell'applicazione dei mezzi di produzione e quindi di tutto quel cantiere aperto.
Grazie, poi si continua come da programma domani mattina alle 9:30.